Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i nostri amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto anche da parte di Dini. Giusto, Dini?
Buongiorno.
Ti va bene?
A tutti.
Okay.
Ciao.
E il tema di oggi qual è? È un tema che abbiamo scelto. L'abbiamo scelto con chi? Col dottor Mauro Santarone. Cioè, il dolore toracico è il tema di oggi, iter diagnostico e terapeutico. Chi è il dottor Mauro Santarone? L'avete appena sentito circa 3 settimane fa. È il primario, era già primario della cardiologia dell'ospedale Valduce di Como e ora è un cardiologo libero professionista. Ho detto giusto?
Giusto. Perfetto. Giusto, grazie.
Allora, come sempre, sono andato a prendere in internet una cosa sul dolore toracico. Non so se tu sei d'accordo. Il dolore toracico è uno dei più comuni e complessi sintomi per i quali i pazienti afferiscono ai dipartimenti di emergenza. Secondo alcuni studi pubblicati, esso è causa del 5-7% del totale degli accessi. Il dolore toracico comprende un'ampia varietà di sensazioni, da quelle meno gravi a quelle che sono ad alto rischio per la vita del paziente. Ma solamente una bassa percentuale dei pazienti che si presentano con questo sintomo ha una sindrome coronarica acuta. Ho detto giusto? Cioè, se non è giusto questo... Me la sono sentita mentre vedevo l'Inter, quindi puoi immaginarti che cosa. Mi spiace, devo dirlo. Ecco, volevo però partire dicendo, ma cos'è il dolore toracico? Esistono altri dolori toracici oltre alla sindrome coronarica acuta?
Dunque, il dolore toracico è un sintomo a cui possono essere associate numerose malattie, anomalie. E giustamente viene considerato un'emergenza medica per via dell'angina instabile, dell'infarto miocardico acuto e quindi è un sintomo che deve generare allarme nel paziente, che deve immediatamente sottoporsi a degli accertamenti in un pronto soccorso. Tu hai detto giustamente che circa il 6-7% degli accessi nei pronto soccorsi è dovuto a dolore toracico. Fortunatamente di questo 6%, solo una piccola percentuale poi viene diagnosticata come sindrome coronarica acuta.
Cos'è sindrome coronarica acuta? Perché quando parliamo di sindrome coronarica acuta uno dice: ma cosa vuol dire?
Sì. È un termine che è stato. Non si parla più di infarto miocardico.
Ecco, è questo che volevo sentire.
Si parla di un disturbo, di una situazione clinica determinata da una malattia coronarica acuta, da un'occlusione o da una suboclusione coronarica, che può dar luogo a una situazione di angina, cioè di dolore instabile, cioè che va e viene, che è minaccioso, fino all'estrema conseguenza che è quella dell'infarto acuto. Quindi diciamo, nella sindrome coronarica acuta non è compreso solo l'infarto, ma sono compresi anche quei dolori che lo possono precedere.
Ecco, parlavi di dolore, scusa Dini, ma voglio chiedere questo, ma il dolore del dolore toracico, ma dov'è? È qui centro, qua soltanto dove c'è il cuore, oppure interessa qualche altra zona?
Dunque,
perché mi si parlava anche del collo, è vero?
Sì, addirittura il dolore toracico classico è quello centrale, al centro del torace, la sensazione è quella di una morsa, di una stretta. Però può anche i caratteri del dolore possono essere diversi, uno può avere una sensazione di bruciore, di peso, non di puntura, ecco, perché è giusto andare in pronto soccorso per il dolore toracico, ma andare in pronto soccorso per una sensazione puntoria che viene indicata con un dito in una zona del torace che magari dura pochi secondi, non è giustificato presentarsi urgentemente in un pronto soccorso. Quindi il dolore toracico deve avere delle caratteristiche di durata e di qualità particolari. La durata deve essere quantomeno superiore ad alcuni minuti, facciamo 5 minuti. La caratteristica del dolore deve essere una sensazione di dolore diffuso. Ecco, il dolore toracico dell'infarto è un dolore toracico diffuso. Ha come epicentro magari il centro del torace o anche la base del collo, certe volte addirittura la bocca dello stomaco, per usare un termine non scientifico ma che è comprensibile a tutti.
Dottor Santarone, questo dolore toracico possiamo definirlo atipico, schiacciante, di peso? Atipico nel senso che è completamente diverso da tutti gli altri?
No, in genere si definisce atipico il dolore che si accompagna ad infarto, per esempio, che non è descritto nei libri. Ci sono delle persone, per esempio, che hanno un dolore alla base del collo, fermo lì, che quindi non è il sintomo tipico dell'infarto. Come dicevo, quando si avverte comunque un dolore intenso, prolungato, che va dalla mandibola allo stomaco, che può essere anteriore ma anche irradiato posteriormente, irradiato alle spalle, è secondo me di per sé una buona giustificazione a recarsi immediatamente in un pronto soccorso.
Dottor Santarone, questo dolore toracico, magari spesso dovuto a sintomi minimi, ma che in molti casi presentano una patologia seria, può essere anche un doppio pericolo, perché il paziente spesso tende a minimizzare, a ignorare questi segnali. Quindi il pericolo diventa doppio.
Sì, quello che non deve succedere è che al paziente venga diagnosticato un infarto un giorno, due giorni dopo, qualche volta addirittura qualche mese dopo. Questo non deve succedere, quindi non bisogna minimizzare assolutamente. In qualche caso, per esempio nei pazienti diabetici che hanno una soglia del dolore molto alta, può succedere che un infarto decorra senza essere riconosciuto dal paziente stesso. Questo fortunatamente non succede in modo frequente, però minimizzare è sbagliato. Il dolore toracico richiede un accertamento medico, un elettrocardiogramma, diciamo questa parola, eseguito in tempi brevi. Poi ci sono una serie di altri esami, poi ne parleremo con...
Parlando sempre di questi pazienti, spesso sono pazienti che temono l'infarto, hanno paura dell'infarto, questi pazienti con dolore al petto, ma le cause possono essere diverse e spesso anche non pericolose, ma come diceva lei, delle volte non sono gravi, ma delle volte sono letali. Cioè la paura dell'infarto in queste persone c'è.
Certo.
C'è quello che tende a minimizzare, ma al tempo stesso c'è quello che ha paura.
Sì, fortunatamente, perché siccome l'infarto oggi, 20 anni fa, 30 anni fa non era così, oggi c'è un trattamento acuto, una terapia da eseguire immediatamente nel corso dell'infarto miocardico che salva il cuore. Questo salvataggio riesce tanto meglio quanto più precoce è l'intervento. Gli inglesi dicono che il tempo è muscolo, cioè vuol dire che quanto più si accorciano i tempi di intervento, tanto più è la quantità di muscolo cardiaco che viene salvata.
Quindi si riesce a recuperare, come lei ha detto, completamente il muscolo cardiaco?
Se l'intervento avviene entro la prima ora dall'esordio dei sintomi, sì, la risposta è sì.
Posso chiedere una cosa? Allora, è successo a me, quindi non penso che a tanta gente è successo. C'è un dolore, cominci a sudare, dici, porco cane, se è arrivato il momento buono. Però dici, no, ma dai, aspetto, vedo. Mia mamma mi diceva sempre, ma l'endolore intercostale, si diceva così un tempo, non so se anche te, Dini, dicevano un tempo così, è un dolore intercostale. E stai lì, aspetti, aspetti, quindi passa del tempo, passa del tempo. Poi cosa succede? Naturalmente, e i parenti, eccetera, ti prendono, ti portano con la macchina, ok? Ti portano con la macchina al primo ospedale. Vado in ospedale, mi mettono lì sul lettino, ti fanno passare subito perché ti danno il codice rosso. Qualunque dolore toracico è classificato come codice rosso. Entri, ti fanno l'elettrocardiogramma e da lì vedono se l'elettrocardiogramma è normale. Meglio, io ho portato un vecchio elettrocardiogramma e me l'hanno controllato. Dicevo, guarda, bellissimo, non hai problemi. Poi dopo hanno continuato con l'esame del sangue, eccetera, eccetera. Ma quello che diceva giustamente Dini è questo, che tu quando sei lì non vuoi andare in ospedale, pensi sempre che sia qualche altra cosa e quindi diventa, il tempo si allunga. Mentre, come stai dicendo tu, è meglio chiamare un 118. 112, scusa, adesso si dice 112.
È meglio chiamare il 112 quando si ha un dolore molto intenso, magari associato a mancanza di respiro, a sudorazione. È meglio chiamare il 112 o 118 anche per un fatto, che una delle complicanze più gravi dell'infarto miocardico acuto è la fibrillazione ventricolare, cioè l'arresto cardiaco. L'arresto cardiaco può essere trattato con il defibrillatore da un'equipe di paramedici addestrati o addirittura da un medico d'urgenza, può avvenire il salvataggio del paziente grazie alla defibrillazione. Andare in pronto soccorso con la propria macchina, non parliamo poi se è il malcapitato
guida
a guidare lui, non è una cosa corretta perché viene meno questa rete di protezione che può scattare qualora comparisse un'aritmia ventricolare maligna.
Dottor Santoro, adesso che siamo in tema, le crisi lipotimiche che prevedono spesso o un pochino dopo una perdita di coscienza, si avvicinano, sono un sintomo che porta all'infarto?
La crisi lipotimica può accompagnare l'infarto.
Ecco, ho sbagliato il termine.
Crisi lipotimica, definiamo cos'è, è un senso di svenimento, un senso di mancamento legato probabilmente a un abbassamento improvviso della pressione arteriosa. Può essere un sintomo di accompagnamento, però non è di per sé la causa dell'infarto.
Okay. Ci fermiamo un attimo, dottor Santarone, sentiamo la prima canzone. We'll be right back. dottor Mauro Santarone, cardiologo, libero professionista. Parliamo di dolore toracico. E volevo chiederti, dolore toracico, mi stavi dicendo all'inizio che il dolore toracico non è soltanto cardiaco vero e proprio, ma ci sono anche altri dolori toracici. Puoi dire due parole?
Sì, comincerei a elencare brevemente i dolori toracici che portano, che sono sostenuti dalle malattie più gravi che richiedono interventi immediati a livello ospedaliero. Che sono, oltre all'infarto di cui abbiamo parlato o alla sindrome coronarica acuta come viene definita oggi, sono la dissecazione aortica, che è una condizione che è un'emergenza cardiochirurgica, cioè il paziente a cui viene diagnosticata una dissecazione aortica deve essere valutato e trattato dal cardiochirurgo, l'embolia polmonare, lo pneumotorace, quando un polmone si buca, e questo avviene non solo per traumi ma anche spontaneamente in alcuni pazienti, certe volte è richiesto un intervento da parte del chirurgo toracico d'urgenza. E poi forme di miopericardite, cioè forme di malattia infiammatoria del cuore o del pericardio. Queste sono le situazioni, diciamo, alternative all'infarto più gravi. Poi esiste una serie di dolori toracici che non sono di pertinenza cardiologica. Mi riferisco allo spasmo, al reflusso gastroesofageo.
E ce l'ho io.
Perfino all'herpes zoster. Qualche volta l'herpes zoster dà dei dolori toracici lancinanti che possono essere, prima che compaiano le bolle sulla cute, possono essere confusi con un dolore viscerale di tipo anche cardiaco. I dolori muscolo articolari, perfino il dolore colecistico può simulare e può irradiarsi al torace e alla scapola destra. Quindi c'è tutta una serie di situazioni di pertinenza cardiologica, di pertinenza internistica o chirurgica, e poi vorrei accennare brevemente a dei dolori toracici che sono molto frequentemente accusati dai pazienti, che nascono da stati d'ansia, che nascono da stati di depressione. Nelle crisi di panico ci può essere il dolore toracico come accompagnamento. Poi, come dicevo prima, ci sono dei dolori toracici insignificanti, che sono quelli puntori, che durano pochi secondi, che magari sono esacerbati dagli atti respiratori o dal movimento del tronco, per i quali forse è meglio rivolgersi prima al proprio medico curante, senza andare ad intasare i pronto soccorso che sono già oberati di lavoro.
Ma, tu hai una domanda per il dottor Santarone?
Io, dottor Santarone, volevo parlare un attimo di diagnosi. Di questo dell'infarto, di queste malattie cardiovascolari da dolore toracico. E in questo senso, che lei ha parlato adesso della difficoltà di riconoscere un infarto, perché spesso e volentieri i sintomi sono minimi, sono irriconoscibili, quindi rendono molto difficile, diciamo, capire. Per cui, per fare una diagnosi precisa di questo, occorre, secondo, ho letto, un'anamnesi invece familiare accurata, approfondita, più che dei test che spesso e volentieri sono scelti a caso, che costano tanto e che purtroppo anche spesso non ti danno un'indicazione precisa. Ecco, il fatto dell'anamnesi familiare, cercare, indagare, vedere, valutare, è importante, dottor Santarone.
Questo è importantissimo, però in una fase di prevenzione. Perché nel momento in cui il dolore toracico compare, sì, è giusto valutare il rischio che il paziente ha anche prima di effettuare gli esami che vengono fatti in pronto soccorso. Mi spiego, se uno ha già avuto un infarto e gli torna un dolore toracico, è mandatorio che questo si rechi immediatamente in pronto soccorso. Se uno ha diversi fattori di rischio, un fumatore, ha la pressione alta, il colesterolo alto, è chiaro che le probabilità che il suo dolore toracico siano di natura cardiaca sono molto più alte. Però quando il paziente arriva in pronto soccorso, ripeto, non è che questi dati siano insignificanti, sono importanti, però bisogna di necessità procedere a una serie di semplici, direi, esami diagnostici che sono essenzialmente, in prima battuta, l'elettrocardiogramma, che ha un'importanza enorme, poi eventualmente spiegherò anche perché nell'infarto acuto l'elettrocardiogramma è così importante, e le troponine, il dosaggio della troponina. Mi direte, cos'è la troponina? La troponina è una proteina contenuta nella fibrocellula miocardica, cioè nel muscolo cardiaco, che se viene quando il muscolo cardiaco soffre perché gli arriva poco sangue a causa di un'occlusione trombotica di una coronaria, le fibrocellule miocardiche liberano questa troponina, questa proteina, che può essere dosata nel sangue e che è infallibile nel vedere una sofferenza del cuore. E quindi elettrocardiogramma e troponine permettono di fare la diagnosi.
Ecco, troponina, a me l'hanno fatta subito la troponina, poi me l'hanno ripetuto dopo 6 ore e poi ancora dopo 6 ore. Perché questo?
Perché la troponina, la concentrazione di troponina si alzi nel sangue, occorre che dall'esordio del dolore sia passato del tempo. Non è un rilascio immediato, istantaneo, che permette al primo prelievo di essere rilevato. Quindi, per prudenza, se la prima troponina è negativa, è normale, occorre aspettare almeno 4 ore e ricontrollarla, perché succede spesso che alla seconda determinazione la troponina si sia già un pochino alzata e questo deve aumentare, diciamo, il sospetto che si tratti di una sindrome coronarica acuta. Diverso invece è quando l'elettrocardiogramma è eclatante. Se l'elettrocardiogramma già mostra i segni di un infarto acuto, sì, se la troponina viene dosata lo stesso, ma la diagnosi è fatta immediatamente. Ed esistono due tipi, adesso io sono costretto a usare un termine che per il pubblico è insignificante, ma esistono due tipi di infarto miocardico. Quello in cui l'elettrocardiogramma mostra una certa forma che si chiama soprslivellamento del tratto ST, che richiede l'immediato invio del paziente nella sala dove viene fatta la coronarografia ed eventualmente applicato lo stent. Invece, qualora all'elettrocardiogramma si vedesse un sottoslivellamento del tratto ST, è una situazione che per la quale non è obbligatorio procedere immediatamente alla coronarografia. Se succede, per dire, che il paziente entra di notte, si può attendere tranquillamente al mattino facendo la dovuta terapia e ritardare l'esecuzione della coronarografia.
Questa è, io ti faccio un'altra domanda. Dopo 6 ore mi hanno mandato a casa, mi dice: vai a casa che tu hai qualche altro problema, però devi fare questi esami, devi andare dal tuo cardiologo e fare la prova da sforzo, l'ECG da sforzo. È logica la cosa?
Beh, questo è un... entriamo qui un pochino anche nel campo della medicina difensiva, cioè... Cosa vuol dire medicina difensiva? Che il medico del pronto soccorso, che si trova a dare un giudizio così importante per il paziente, in poco tempo, senza un'osservazione prolungata, non se la sente di dare una pacca sulla spalla al paziente e dirgli vai a casa, non hai niente, come forse potrebbe fare. Ma per proteggere anche se stesso, prescrive degli esami di completamento che aumentano la sicurezza del paziente e evitano il rischio di aver preso un granchio diagnostico.
Ci fermiamo un attimo, sentiamo la seconda canzone, poi dovrai spiegarci cos'è questa prova da sforzo, questo ECG da sforzo, e poi altri esami che mi hanno obbligato a fare poi, perché poi si va avanti nella cosa. Dottor Mauro Santarone, cardiologo, libero professionista, stiamo parlando di dolore toracico, iter diagnostico e terapeutico. Mi hai promesso che avresti spiegato cos'è questo ECG da sforzo. E perché lo si fa?
Come dicevo prima, il test da sforzo viene richiesto nella situazione, per esempio, che è capitata a te, anche per uno scrupolo per essere più sicuri di non sbagliare da parte del medico del pronto soccorso. Perché si fa il test da sforzo? Perché il test da sforzo è uno stress per il cuore, aumenta da parte del muscolo la necessità di afflusso di sangue per lavorare e quindi se c'è una coronaria o una o più coronarie che hanno dei restringimenti, il test da sforzo svela la presenza di questi restringimenti perché l'elettrocardiogramma si modifica in modo tipico. Chiaramente se un paziente fa un test da sforzo massimale, cioè raggiungendo una frequenza cardiaca alta, una pressione arteriosa alta, senza che compaiano queste modificazioni elettrocardiografiche, si dice che il test da sforzo è normale ed è un elemento in più per tranquillizzare il paziente.
E invece l'ecostress perché?
L'ecostress è in sostanza, possiamo dire, l'equivalente del test da sforzo. Viene consigliata soprattutto a pazienti che non sono in grado di compiere uno sforzo. Prendiamo persone anziane, persone che non sono in grado di pedalare, di compiere sforzi di una certa intensità. In questo caso si fa un ecocardiogramma e durante l'esecuzione dell'elettrocardiogramma si inietta una sostanza che, diciamo così, è l'equivalente dello sforzo, è una sostanza che stressa il cuore e che in caso di restringimenti delle coronarie permette di vedere delle anomalie della contrazione del cuore che in quella parte del cuore che non riceve una quantità sufficiente di sangue. Quindi un esame alternativo, anche più raffinato, più costoso, più impegnativo per la struttura sanitaria, è un superamento del test da sforzo.
Dottore, abbiamo parlato di stress, abbiamo parlato di stressato, ma i fattori di rischio cardiovascolare in un paziente affetto da malattia coronarica, quanto possono essere letali?
Ma i fattori di rischio non sono di per sé letali, sono la causa che predispone all'infarto, che predispone all'angina. A questo proposito, proprio recentemente è stata fatta un'affermazione importante. Per esempio, l'ipercolesterolemia, che prima era considerato un fattore di rischio, adesso non è più considerato un fattore di rischio, ma è considerato una causa diretta. Mi spiego, chi ha l'ipercolesterolemia sviluppa in modo sicuro, certo, in grado magari diverso, di gravità diversa, sviluppa le placche all'interno delle arterie, quindi anche all'interno delle coronarie. I fattori di rischio ad ogni modo consentono di fare una valutazione probabilistica del rischio che una persona ha di sviluppare nel tempo un infarto cardiaco.
Tanto che lei ha parlato di colesterolo, quanto è importante ripeterlo questo esame? Cioè ogni quanto tempo, ogni 2 anni, 1 anno, 2 anni,
dunque,
a seconda della vita?
Okay. In genere l'ipercolesterolemia non ha delle, al contrario dei trigliceridi, che se basta una birra in eccesso perché si alzino, il colesterolo non ha grandi variazioni. Se una persona a 40 anni scopre di avere il colesterolo alto, avrà, se non lo tratta e se non prende i provvedimenti, il colesterolo alto per tutta la vita. Per cui è giusto, secondo me, sapere qual è la propria colesterolemia, se è alta e se si inserisce nel contesto di un rischio cardiovascolare elevato, va trattata con i farmaci opportuni. Dopodiché bisogna ricontrollarla per vedere se con questi farmaci la colesterolemia si è normalizzata. E poi sì, non occorre più ricontrollarla poi tanto.
Ma la LDL?
LDL. LDL certamente, perché il colesterolo cattivo è dimostrato che è lui che si correla bene al rischio di...
Ti chiedo a che valore, tu mi avevi detto l'altra volta che il valore del LDL non deve essere superiore a 100.
Dunque, allora, bisogna vedere il rischio cardiovascolare globale, non fissarsi su uno dei soli fattori di rischio. In una persona che non è ipertesa, non fuma, non ha familiarità, eccetera, eccetera, e ha solo il colesterolo un po' alto, ci si può accontentare di un LDL inferiore a 130 mg decilitro. Se una persona invece ha avuto un evento cardiovascolare, è stato dimostrato che più basso noi portiamo l'LDL, minore sarà il suo rischio di avere recidive.
Abbiamo poco tempo, devi parlarmi ancora dell'angiotà coronarica, della coronarografia. Ci sarebbe stato anche la scintigrafia miocardica, dai, di qualcosa su questo, dai.
Allora, l'angiotà coronarica, vorrei parlare dell'angiotà coronarica. È un esame abbastanza recente, che permette di vedere in modo non invasivo, cioè senza l'inserimento all'interno dell'organismo di cateteri, eccetera, eccetera, in modo non invasivo l'anatomia delle coronarie. Purtroppo non può essere fatta in tutti, perché si possa fare questo esame, il ritmo cardiaco deve essere regolare. Quindi se un paziente ha la fibrillazione atriale non può fare l'angiotà coronarica. L'altro, siccome viene somministrata una certa quantità di mezzo di contrasto che è nefrotossico, nei pazienti che hanno insufficienza renale non si fa l'angiotà coronarica. Invece nelle persone in cui si può fare, è un esame molto utile, insomma molto utile, perché si vede... Non va fatto a tutti a tappeto, perché è un esame anche costoso e impegnativo per la sanità pubblica. Nei casi selezionati in cui un paziente ha fattori di rischio, magari ha avuto qualche dolore toracico che non è stato ben interpretato, eccetera, allora l'angiotà coronarica ci permette di dire sì, questo paziente ha una malattia delle coronarie, no, ha le coronarie normali.
Coronarografia, poi c'è Vladimir che continua a farmi segno.
La coronarografia viene fatta quando si ha un forte sospetto di malattia coronarica, addirittura di sindrome coronarica acuta. Si esegue, oggi spesso si inserisce il catetere non più dall'inguine con l'obbligo del paziente di stare fermo a letto, ma dall'arteria radiale, quindi dal polso. Il paziente, dopo aver fatto la coronarografia, può, se non vengono applicati stent, se la procedura non è complicata, può alzarsi per andare in bagno con le sue gambe senza necessità di stare fermo a letto.
La rifacciamo questa. Vladimir adesso dice: c'è soltanto una cosa, devi dire a questi pazienti che hanno dolore toracico di andare in pronto soccorso velocemente.
Questo è
dillo perché
no,
guarda,
questo è il messaggio che spero esca da questa chiacchierata, che
tempo è muscolo. Cosa vuol dire ancora? Così
tempo
almeno...
è muscolo, cioè più presto viene fatta la diagnosi di infarto miocardico e migliori sono i risultati della terapia che viene eseguita a livello ospedaliero. Non bisogna correre il rischio di arrivare troppo tardi in ospedale e di avere un danno cardiaco irreversibile che rimarrà per tutta la vita come una cicatrice.
Mauro Santarone, grazie. Vi ricordo che è cardiologo libero professionista e grazie anche da Padini. Ringrazia perché ti hanno ascoltato anche oggi e quindi ci vediamo la prossima volta. Sei pronto ancora? Noi ti chiameremo, perché sul cuore sei tu il nostro capo.
Grazie.